Sesto studio, liberi dalla depressione.
Dio, dicevamo in questi giorni, vuole liberarci dalle nostre tristezze, dalle nostre sofferenze, per farci partecipi delle sue. E osservavamo ieri, nello studio sulla liberazione della nevrosi, che le sofferenze di Gesù non erano sofferenze di nevrosi, di ansia, non aveva i 5 minuti in cui dice, ma voi direte, ma lui era Gesù. Sì, ma lui è proprio il tipo della natura che ci è stata data, la natura nuova che ognuno di noi ha ricevuto in Cristo, ha le stesse caratteristiche. È chiaro che non arriveremo mai a quel livello, però dentro di noi c'è quelle stesse potenzialità. Ecco perché ognuno di noi, dice la Scrittura, può imparare a camminare come Cristo camminò, perché possiamo imparare a vivere attraverso Cristo, attraverso questa nuova natura che Lui ci ha dato. C'è una tristezza, ed è la tristezza del ravvedimento, è una tristezza meravigliosa, una tristezza che produce vita. Quella tristezza di quando ci rendiamo conto che i nostri castelli in aria non funzionano, quando ci rendiamo conto di avere sbagliato, quando ci rendiamo conto che quello che Dio ha preparato per noi è molto più bello, più grande, più liberante di quello che noi cercavamo di ottenere, e a quel punto c'è quel senso di ravvedimento, di pentimento, che ci porta a dire, Signore, hai ragione, sono stato un pazzo, come fece il figliol prodigo, dopo essersi ridotto in quelle condizioni, a pasturare i porci, qualcosa che per i giudei era incredibile, erano animali impuri, là non stiede a rimuginare, ma ebbe una specie di ravvedimento, disse, mi leverò, andrò dal padre mio, e gli dirò, padre, ho peccato, e via, eccetera, eccetera. Questo senso di sofferenza, a un certo punto lo portò a un ravvedimento, lo portò a un pentimento, e produsse qualche cosa di positivo. Ma c'è un'altra tristezza, di cui l'Apostolo Paolo ci parla, lo vogliamo leggere un attimo in Secondo Corinzi, capitolo 7, verso 9. Lui parla di queste due tristezze. Prima cita quella che ho detto poco fa. Ora io mi rallegro non perché siete stati contristati, che sennò sarei veramente un sadico. Se io mi dovessi rallegrare, diceva Paolo, solamente perché voi avete sofferto. Ma mi rallegro perché siete stati contristati al ravvedimento. Cioè, la vostra tristezza è stata una tristezza, una sofferenza che vi ha portato a ravvedervi, a rivedere i vostri modi di fare e a aderire al progetto di Dio. Poiché, infatti, dice, siete stati contristati secondo Dio affinché non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento, un pentimento che porta alla salvezza, della quale non c'è mai da pentirsi, anzi, magari potessimo veramente vedere questo ravvedimento in tante, tante persone che si ostinano a perseguire delle vie che non spunteranno da nessuna parte. Ma la tristezza del mondo produce la morte. La tristezza del mondo produce la morte. Che cos'è questa tristezza del mondo? È un po', potremmo definire la depressione tante volte come una tristezza del mondo. Cioè la tristezza di chi investe, di chi cerca di trovare una piena realizzazione, di chi sta puntando tutto su una realtà che alla fine non verrà come lui l'aveva prevista. Allora, nella misura in cui tu stai investendo, stai cercando di fare dipendere tutta la tua sicurezza da quella realtà comincia a crollare intorno a te e tu cominci a vivere una tristezza che sempre di più ti dà rabbia, ti dà senso di ribellione, la tristezza di chi investe in qualche cosa che alla fine non potrà soddisfarlo pienamente. È la tristezza di chi vuole investire appunto tutte le sue aspettative sul mondo corruttibile, cioè di chi vuole vivere semplicemente per, l'Apostolo Giovanni ha definito il mondo con 3 caratteristiche, se ricordate, lui ha parlato della concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Queste sono 3 attitudini che reggono il sistema del mondo. Se ci levate questo, alla maggior parte delle persone non hanno più nessuna ragione per cui vivere. Se levate la concupiscenza degli occhi, tutto quello che si può desiderare, vedere, quelle cose che ci attraggono dall'esterno e che sono una fonte di stimolo tante volte per non so quali cose assurde, molte persone cominciano a fare cose da pazzi per raggiungere delle cose che hanno concupito con i loro occhi. la concupiscenza della carne, cioè parlavamo poco fa di queste spinte della nostra carne, delle tendenze, gelosie, ire, contese, invidie e così via, la superbia della vita, cioè questo orgoglio che spesso l'uomo ha e che non significa di una vita per forza grande, uno può essere anche superbo di una vita da pezzente. Ci sono tante persone che vivono da pezzenti e sono orgogliosi di fare in quel modo. Se leviamo queste tre cose, il mondo non ha più un senso di esistere. Questa realtà opera e tante volte nella nostra vita c'è pure questa influenza, c'è pure questa realtà, c'è pure questa tendenza a vivere per queste realtà. Solo che nel momento in cui queste realtà cominciano a deluderci, e potrebbe deluderti l'ultimo modello di macchina che ti sei comprato, non c'è niente di male a comprarsi una macchina nuova, però sarebbe strano che tutta la tua sicurezza dipendesse dalla tua macchina. Allora intanto la devi cambiare ogni anno, perché ogni anno entra un modello nuovo, quindi se tu non hai il modello nuovo ti sentirai sempre in crisi di non avere il modello nuovo, e a un certo punto arriverai a un momento in cui ti accorgerai che la macchina ha un limite, la macchina si sfascia, la macchina si rompe. E se tu stai vivendo per la macchina solamente, entrerai in crisi. Ho conosciuto persone che sono entrati in una specie di depressione, non grave, dico anche per un motivo così stupido come la loro macchina. Questo è l'esempio più stupido, ma ogni realtà che noi investiamo di affetto, di amore, ogni oggetto che noi investiamo di affetto, diventa qualche cosa che ci può determinare delle grosse delusioni nel momento in cui quell'oggetto che abbiamo tanto desiderato, tanto aspettato, tanto sperato, viene e delude totalmente le nostre aspettative. Molte persone, io faccio un po' di psicoterapia di coppia, hanno desiderato in una maniera grandiosa finalmente il momento del loro matrimonio, appena ci sono arrivato hanno cominciato a maledire quel momento. E hanno cominciato a invidiare le persone che non sono sposate. Quelle che non sono sposate invece stanno invidiando quelle che sono sposate. Insomma, io le farei parlare un po' tra di loro, perché così ognuno potrebbe essere più contento dello stato in cui si trova. Ognuno ha caricato di aspettative tante cose. Chi ha cercato un lavoro nuovo, alla fine è stato molto deludente. Nel momento in cui questi oggetti di amore sono falliti, sono stati deludenti, è avvenuto come una specie di lutto. Infatti proprio la psicologia della depressione è paragonata a quella che è la psicologia del lutto, cioè di quando muore una persona cara. E così nella nostra vita non è necessario che muoia una persona, ma può morire tutto il nostro interesse che avevamo per un oggetto. La macchina, ho fatto l'esempio poco fa, possiamo essere delusi. Può morire tutto il nostro interesse, tutte le nostre aspettative che avevamo dal nostro lavoro, l'abbiamo conquistata a prezzo di grandi sacrifici, abbiamo cercato raccomandazioni destra e sinistra per arrivare a quel posto, arrivati là vediamo che è una grande fregatura e che era meglio il lavoro che facevamo prima. A quel punto c'è un crollo di questa realtà in cui abbiamo investito. Abbiamo tanto desiderato di avere una famiglia e poi il nostro marito, la nostra moglie hanno deluso completamente le nostre aspettative. Abbiamo trovato una persona che era completamente il contrario di quello che ci immaginavamo e là abbiamo cominciato a dire: ma chi è questa persona? E queste sono cause di depressione reattiva. Abbiamo tanto desiderato dei figli, li abbiamo educati in un certo modo, poi sono cominciati a venire nel modo completamente opposto in cui ce li avevamo aspettati. La crisi, la delusione e così via. Potremmo continuare con 100 altre cose in cui abbiamo caricato di valore e queste cose, queste realtà, queste sicurezze, queste cose in cui cercavamo di aspettarci una gratificazione, una gioia, è come se ci avessero deluso. Capiremo poi più avanti come si innesca questo meccanismo. E fino a quando il lutto riguarda una qualche cosa di esterno, al limite uno soffre, entra un po' in depressione, però poi dice: va bene, cambio macchina, non è riuscita come volevo. Va bene, cambio lavoro. Oggi si dice pure: va bene, cambio moglie o cambio marito, anche se questa è una cosa veramente contro ogni logica, perché poi gli stessi problemi, a parte la parola di Dio che è molto chiara su questo, noi andremo a rivivere gli stessi problemi di incomunicabilità, di difficoltà, di tante cose. Se non siamo cambiati noi, non ci troveremo una persona adatta. Tante volte il problema è nostro, non siamo forse in grado, non siamo abbastanza responsabili per vivere una vita di coppia. Andremo a consumare, come si dice a noi, un'altra persona. Andremo a distruggere la vita di un'altra persona nel tentativo di trovare un rapporto equilibrato. Si cambia, figli non si possono cambiare, almeno fino ad ora non c'è questa possibilità. Non so se in futuro, visto che oggi possono sposarsi pure gli omosessuali, possono adottare dei figli, cioè può essere che in un futuro potremo anche cambiare figli se continua questo tipo di mentalità. Però in ogni caso, dicevo, quando questa delusione riguarda una realtà esterna, allora si parla di una depressione reattiva, cioè di una depressione che segue delle circostanze che hanno deluso la tua vita, che hanno reso invivibile la tua vita, perché stai a guardare quello che si è generato intorno a te, stai a guardare la tua famiglia e dici mamma mia che sfascio, stai a guardare il tuo lavoro, non ne parliamo, stai a guardare i tuoi parenti, tua suocera, non ne parliamo ancora di più, stai a guardare le circostanze, stai a guardare l'inflazione, stai a guardare il sistema in cui vivi, stai a guardare tutte queste cose, è il minimo che ti possa venire una depressione. Ma la cosa peggiore è quando questo lutto, questo senso di morte, questa delusione riguarda l'immagine di se stessi, cioè riguarda quella immagine che abbiamo cercato di costruire di noi, quella maschera in qualche modo che ci siamo messi tante volte di persone buone, brave, di persone che sono in gamba, morali, religiose, e abbiamo cercato di portare avanti questa immagine fino a che dentro di noi non abbiamo scoperto invece delle parti che non ci piacevano. Abbiamo imparato, abbiamo visto che cominciavamo a odiare anche noi e abbiamo detto mamma mia, non me l'aspettavo da me questo odio. Abbiamo visto che potevamo essere anche noi ingiusti, potevamo anche noi usare due pesi e due misure, come si suol dire, e soprattutto quelle persone che nella loro infanzia hanno ricevuto un'educazione abbastanza rigida, perfezionista, soprattutto quelle persone che hanno messo dentro di loro questo assolutismo, sono le persone che più facilmente andranno incontro a episodi depressivi nel momento in cui si accorgeranno che la loro realtà, non solo la realtà circostante, ma la realtà della loro vita non è così bella di come loro si erano aspettati. Allora là avverrà spesso quel processo molto più grave di depressione, non solamente quindi di delusione per le circostanze esterne, non solamente per il fallimento di quello che erano le tue aspettative, i tuoi ideali, ma anche per il senso di fallimento della tua vita. E questo senso di fallimento può interessare sia il tuo corpo, un handicap fisico, qualche cosa che non avevi mai, eri pieno di salute, eri pieno, a un certo punto ti viene per esempio il diabete, o ti viene altre malattie di questo genere, handicappanti, a questo punto è una ferita narcisistica tremenda, è come un colpo, è come un senso di morte, c'è una depressione fortissima che può nascere, perché uno non si riesce più a vedere in questa nuova, questa brutta versione. È ancora peggio quando viene fuori la rabbia, quando viene fuori l'amarezza, quando viene fuori l'odio, questo senso di morte incomincia a venire nella vita delle persone, questo senso di colpevolizzazione prima, come dire io mi sento in colpa perché sono così cattivo, non sono stato in grado di portare avanti quello che mi ero proposto, ho fallito qua, ho fallito là, ho fallito con la mia famiglia, non sono stato un buon lavoratore, non ho fatto questo, questo senso di colpa che comincia a venire dentro di te, un senso poi di autocondanna, cioè cominciare a condannarti, e un senso poi di autopunizione, come se tu stesso ti dovessi punire per non essere stato bravo come volevi essere, per non essere stato così capace di portare avanti la tua vita, ma proprio perché stai confessando la sconfitta, a questo punto ti ritieni un fallito, ti ritieni una fallita, è come se ti dovessi punire. E quindi in questo si può sviluppare una depressione cosiddetta endogena. E come abbiamo osservato, possiamo dire che le tendenze depressive nascono in qualche modo da quello che abbiamo detto, da prendere troppo sul serio la realtà visibile. State attenti che significa questo. Non significa che non dobbiamo vivere nella realtà, però quando noi cominciamo a stabilire come fonte di sicurezza, come ragione di vita, come fonte di, che ne so, di ideali, solamente la realtà visibile, la realtà che possiamo vedere, purtroppo questa realtà è troppo fragile per fare sì che tu ti ci appoggi e dici ho trovato una cosa sicura che non mi può deludere, è troppo fragile. Quindi, ripeto, le tendenze depressive sono un po' comuni, sono un po' come un processo di crescita che in ognuno di noi avviene. Però c'è chi lo vive in un modo c'è questa crisi di falsi equilibri, li spinge a trovare veramente un equilibrio profondo spirituale, a smetterla di prendere sul serio solamente la realtà così com'è, le proprie sensazioni, le proprie emozioni, e invece prendere più sul serio Dio e la sua opera. E quindi queste persone, pur vivendo gli episodi depressivi, sono come un punto di passaggio verso un equilibrio più grande, cioè, come dire, crollano certi equilibri, però per trovarne altri più forti, più stabili. Ma in molti di noi la depressione diventa invece una trappola, cioè crollano certi equilibri e non se ne creano altri, quindi uno rimane squilibrato, non mi spaventate di questa parola, rimane senza equilibrio, rimane proprio come in una parentesi aperta che non si riesce a chiudere, rimane proprio come intrappolato in una gabbia dalla quale non si riesce a vedere la via di uscita. Ma gloria a Dio che Dio rialza tutti quelli che sono depressi e che Dio ha provveduto una soluzione per quelli che sono depressi, oppressi, e ha trovato una soluzione per ognuno che veramente vuole credere. Dicevo, nel momento in cui questi oggetti d'amore falliscono, viene questa crisi, queste sicurezze crollano e ognuno di noi ha bisogno di trovare qualche cosa di più grande. Facevo l'esempio nella mia vita, io ero convinto che facendo un'autoanalisi avrei trovato un uomo meraviglioso dentro di me, avrei trovato chissà quali virtù altruistiche. Invece più scavavo e più trovavo marcio, più scavavo e più mi rendevo conto che anche l'altruismo era solamente nella mia vita avanti Cristo, era solamente per soddisfare me stesso. Anche quando apparentemente ci rimettevo, anche quando apparentemente ero buono, lo facevo solamente per soddisfare me stesso, il mio egoismo, era per la mia ossessività. Io mi ricordo, per esempio, quando avevo dei soldi che erano stracciati, io non li volevo dare a nessuno, mi vergognavo, me li tenevo io, preferivo perderci tutti questi soldi. Avevo questo senso sempre di ossessione, avevo questo senso di dovere sempre essere amabile all'esterno, perché in realtà mi sentivo un fango, mi sentivo una persona così brutta che dovevo sempre invece presentare un'immagine più bella, più esteriore, più rispettabile, ma in realtà dentro stavo di un male tremendo. E quello che mi dispiaceva era che nessuno se ne accorgeva, che tutti credevano nella maschera. Da una parte mi piaceva, dall'altra parte non mi piaceva. Come dire, ma può essere mai che nessuno si rende conto che sto soffrendo? E tante volte nella nostra vita è così. Vediamo le persone che sembrano più allegre, più gioviali, e poi si suicidano. Anche i più grandi comici subiscono questa stessa sorte. Mi ricordo di Alighiero Noschese. Ha fatto ridere tutti, solo che lui non poteva ridere. È drammatico questo. Però noi abbiamo una fonte di gioia, ecco perché possiamo superare la depressione. Dicevo che questo prendere troppo sul serio genera sollecitudine, genera ansietà. Lo stesso Apostolo Paolo aveva dato un consiglio molto bello, lo vogliamo leggere assieme, in Prima Corinzi. Molti lo applicano in una maniera sbagliata questo consiglio, dobbiamo capirlo. Allora, dicevo, d'ora innanzi, quelli che hanno moglie sia come se non l'avessero. Cioè, qualcuno dice, ha preso la moglie, l'ha eliminata. Non è questo il senso. Dice, ma l'Apostolo Paolo ha detto, chi abbia moglie sia come se non l'avesse. Dice, allora la metto da parte, non comunico più. Non è questo. E quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegano e così via, e quelli che comprano come se non possedessero. State attenti, il male non è comprare, il male non è possedere, il male è avere la propria sicurezza, cercare la propria gratificazione, dipendere per la nostra sicurezza da tutto quello che è solamente qualche cosa di fragile, di materiale. E quelli, infatti, conclude al verso 31, che usano di questo mondo come se non ne usassero. Ma che significa usare di questo mondo come se uno non ne usasse? Sembra un giro di parole, sembra una filosofia, invece è proprio uno stile di vita, cioè Dio vuole darci le cose, ma non vuole che la nostra gioia, che la nostra sicurezza dipenda dalle cose che sono molto fragili intorno a noi. Lui vuole che la nostra gioia dipenda da Lui, dalla Sua presenza, dalla Sua opera, da quel tesoro che dove ladro non può rubare, dove tignuola non può fare arrugginire, dove non c'è niente che può cambiare. Dio vuole che la nostra sicurezza dipenda dalle realtà stabili, eterne della sua opera. solamente allora possiamo vivere nel mondo, possiamo godere delle cose di questo mondo, perché alle cose di questo mondo daremo un valore giusto. Perché nel momento in cui noi tendiamo a idolizzare, tendiamo a deificare le nostre sicurezze, possiamo farci un idolo di nostro figlio, possiamo fare un idolo del lavoro, là saremo destinati a soffrire tanto, perché questa sicurezza può essere facilmente messa in crisi. Nel momento in cui ci siamo fatti un idolo del nostro corpo, e a un certo punto il nostro corpo comincia a perdere colpi, allora a quel punto crolliamo pure noi. Ma se tu ti stai rassicurando solamente per il tuo corpo, è una sicurezza molto fragile. Io credo nella meravigliosa guarigione, stiamo vedendo delle guarigioni meravigliose anche tra di noi, ma ricordati che il tuo corpo sta morendo, le tue cellule si stanno disgregando, il processo dell'entropia sta andando avanti nella materia, stai disgregandoti, ma il tuo uomo interno si sta rinnovando. E questo è importante, questo è fondamentale. L'Apostolo Paolo lo aveva capito e stava dicendo: io vorrei infatti che voi foste senza sollecitudine, senza ansietà, perché solamente quando abbiamo questo rapporto meraviglioso con Dio, riusciamo a vedere che in questo troviamo la piena gioia, allora operiamo, viviamo, partecipiamo alla realtà, ma perché siamo gioiosi, non per essere gioiosi. Allora ci sposiamo perché abbiamo gioia, non per trovare gioia. Quante persone si sposano per trovare gioia e trovano poi problemi? Quante persone fanno tante cose perché cercano la gioia? Ma Dio ci ha progettato perché questa gioia la possiamo trovare prima di tutto dentro ognuno di noi, per poi vivere, partecipare alla vita della realtà, alla realtà di ogni giorno, ma con questa gioia già che dipende da Lui. Ora dicevo che là dove invece le nostre sicurezze sono dipese semplicemente dalla realtà esterna, questa realtà visibile ci ha deluso, crolla. Attenti quindi, e questa è la prima regola, darò quattro spunti veloci, o cinque, proprio per non andare in depressione, concluderemo. Primo, attenti a non crearsi un idolo. E un idolo, non sto parlando di un totem, tipo le religioni primitive che si fanno un idolo e cominciano a prostrarsi o a adorarlo in questo senso. Non sto parlando di questo, ma sto parlando di qualunque cosa che nella nostra vita può diventare, senza che ce ne rendiamo conto, più importante di Dio. Più importante di Dio. Tante volte sembra che Dio sia la cosa più importante per molti, ma poi basta che vedete come parlano e vi accorgete qual è la cosa più importante per loro, che magari all'esterno parlano di religiosità, qua, là, così, però ne parlano così depressamente, come a dire: ah sì, Dio, 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 Dio. Poi magari parlano dell'ultimo film che hanno visto e si entusiasmano, dicono: oh, che bello, cioè, come a dire che è molto più entusiasmante per loro uno spettacolo di qualsiasi genere che Dio. È molto più reale, è molto più gratificante una qualunque cosa. Allora è facile capire che quando è così, è ovvio che senza rendercene conto, noi abbiamo investito molto di più in tante altre cose. E non è il male vedere un cinema, non è il male partecipare a uno spettacolo, ma il male è nel fatto che la nostra gioia dipende da quelle cose. E qualunque cosa che diventa un idolo per noi, qualche cosa su cui noi investiamo troppo, l'Apostolo Paolo diceva: ora, un idolo in se stesso non è niente, però dice subito dopo, in Prima Corinzi 10, il capitolo 10, verso 19-21, non lo prendete, ma io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Ma che c'entra un idolo e i demoni? È una legge spirituale questa, ricordatela bene: qualunque cosa sulla quale noi investiamo troppo, qualunque cosa che noi mettiamo più al centro nella nostra vita di Dio, può diventare uno strumento con cui il diavolo ci può distruggere. Perché? Perché ha trovato la nostra trappola. Sa che la nostra sicurezza dipende da quello. E fino a che noi dipendiamo per la nostra sicurezza da quello, è come se il diavolo ci legherà proprio in quella cosa e non farà mai sì che quella cosa ci vada bene, e noi continueremo a essere sempre più depressi, ad aspettarci che quella circostanza cambia, quella circostanza aumenta, e siamo coinvolti in una trappola. Ecco perché io consiglio anche tante volte alle persone che hanno una malattia fisica di non perdere la loro gioia nel Signore, di non cominciare a pensare che non possono gioire, lodare, glorificare il Signore perché hanno quella malattia, perché sennò tante volte non riusciranno a essere guariti, ma di cominciare ad avere una vittoria prima nella malattia che sulla malattia, cioè a poter lodare, gioire con Dio, lodare il Signore, ringraziarlo nonostante la malattia, non per la malattia, perché non possiamo ringraziare Dio per qualcosa che non è suo. Dio non ci manda le malattie, non possiamo ringraziarlo perché ci è venuto un tumore, ma possiamo ringraziarlo nonostante la nostra malattia, nonostante i nostri handicap, nonostante le nostre difficoltà, e questa è la prima vittoria che non ci fa dipendere per le nostre sicurezze dal nostro corpo, da quello che è la nostra psiche, da quelle che sono le situazioni esterne. Quindi non creiamoci un idolo, perché un idolo, qualunque cosa che investiamo così tanto, diventa una fonte di distruzione, una fonte di tormento. Anche un figlio può diventare un idolo e diventare qualche cosa che distruggerà una madre. Più la madre è morbosa, più la madre cerca di investire in questo figlio, più il figlio si ribella, più la madre soffre, più si lega morbosamente al figlio e diventa proprio uno sfascio totale. Anche delle cose buone in se stesse, se noi le investiamo troppo, se noi diventiamo morbosi, se noi facciamo dipendere troppo la nostra gioia da queste, possono diventare una trappola. Qualche volta vi racconterò le mie molteplici esperienze di morbosità, dalla macchina a tante altre cose, e che diventavano sempre trappole tremende nella mia vita. E quando subentrava la correzione di Dio, quando subentra la correzione di Dio, perché sapete, Dio non vuole, Dio è geloso. Sapete che Dio è geloso? Lui vuole veramente che l'affetto reale lo abbiamo per Lui, ma è geloso perché vuole il meglio per noi. Non è quella gelosia morbosa, tipo nostra, ma è una gelosia come di una madre che vuole che il proprio figlio arrivi all'università, come a dire, ma figlio mio, tu ce la puoi fare a essere meraviglioso, ma perché ti devi andare a perdere dietro a tante cose inutili? Dio è lo stesso. Lui, attraverso l'amore che ha per noi, vuole comunicarci il meglio, e Dio, se lo accettiamo, vuole disciplinarci. Ma state attenti, la disciplina non è il male che ci succede quando entriamo in un territorio negativo, cioè quando cominciamo, ho fatto l'esempio dell'idolo, ci facciamo un idolo per esempio, non lo so, della musica o un idolo, allora cominciamo ad entrare in un territorio dove poi in realtà veniamo influenzati negativamente, ci accorgiamo che veniamo delusi, entriamo in crisi. Allora non è Dio che poi in qualche modo permette che il nostro idolo si rompa, ma è proprio perché noi abbiamo investito quella cosa che ci delude. Però Dio è quello poi che ci corregge, è quello che ci dice, vedi figlio mio, vedi, tu perché stai cercando di fare dipendere la tua gioia da questo, da quello? Non lo capisci che io sono la fonte della tua gioia? Non lo capisci che io ho il meglio per te? E a quel punto possiamo accettare la disciplina di Dio, come a dire rinunziare al nostro idolo, accettare la correzione di Dio, o dire no Signore, il mio idolo lo voglio, e se questo mi ha deluso me ne creo un altro. Discorso di poco fa, la moglie non va, me ne farò un'altra, la macchina non va, me ne comprerò una migliore. E non c'è niente di male, ma il male è che anziché lasciare questo atteggiamento di dipendenza morbosa, non capiamo che Dio vuole essere al centro della nostra vita, e che quando noi continueremo a farci regolare, a dipendere dalle circostanze esterne, crolleranno tutte queste circostanze e tu continuerai a puntare, a puntare. Sapete quelli che puntano alla roulette? Non esce il numero, raddoppiano la posta, non esce il numero, triplicano, e così continuano, continuano, poi alla fine puntano tutto, perdono, cosa fanno? Si sparano. Si ammazzano, questo è classico, di qualcuno che investe sempre di più, investe e non vince mai, non vince, raddoppia la posta per recuperare e fa ancora di più e ancora di più, c'è un momento in cui perde tutto. Ecco perché Dio ci vuole preservare, ecco perché un apostolo ci diceva, i figlioletti, guardatevi dagli idoli, guardatevi dal crearvi delle cose che diventino più importanti di Dio. Accettiamo quindi la correzione di Dio, dopo che abbiamo preso degli sbattoni, perché la disciplina di Dio è volta a renderci partecipi della sua santità e momentaneamente crea un senso di tristezza. Dice, ogni disciplina sembra per il momento non essere causa di allegrezza, ma di tristezza, però produce un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono stati addestrati. Cioè, sul momento, quando tu devi rinunziare a qualcosa che avevi messo al centro della tua vita, come dire, Signore, non voglio più fare dipendere la mia gioia da questo. Sul momento è come una droga che ti devi levare, è come un'astinenza che succede, come un'astinenza da qualche cosa che avevi troppo investito di valore nella tua vita. Sul momento c'è una sofferenza, però poi c'è un pacifico frutto di giustizia attraverso questo addestramento. Quindi attenti a questo, attenti ancora alla rassegnazione e allo scoraggiamento, lo spirito della rassegnazione, lo spirito del fatalismo, lo spirito che sta legando tante persone oggi, è uno spirito orientale, come a dire, va bene, il male è così, lo dobbiamo accettare, e le circostanze sono così, e il diavolo mi sta distruggendo, e io gli dico, va bene, cosa vuoi fare? Fai quello che vuoi. Questo spirito di fatalismo, questo spirito di vincere il male assorbendolo, non conviene, o di dire che il male non esiste, sul veleno scriverci sciroppo di fragole, così avrai l'illusione che non ti avveleni, ma guarda che ti avveleni lo stesso, se bevi veleno ti farà male. Quindi, attenti alla rassegnazione e allo scoraggiamento di fronte alle circostanze difficili, invece usiamo la fede e la pazienza, la fede e la pazienza, pazienza intesa come perseveranza, cioè costanza fino ad arrivare al risultato. Ci sono tante guarigioni che non otterremo subito, ma se continuiamo a credere, ricordate l'esempio delle 7 volte di questa mattina, se continuiamo a credere, la realtà, la guarigione, la promessa di Dio si manifesterà, perché Dio è fedele. E quindi così la nostra momentanea leggera afflizione produrrà un eterno, uno smisurato peso eterno di gloria, la nostra momentanea leggera afflizione. Se continuiamo però a guardare, aggiunge là l'apostolo, non le cose visibili ma le cose invisibili, perché le cose visibili sono solo per un tempo, ma quelle invisibili sono eterne. Allora, se tu cammini per fede, ci saranno dei momenti di afflizione, ma ci sarà un peso di gloria, uno smisurato peso che crescerà sempre dentro di più, dentro di te. Poi ancora, terzo, velocemente, attenti a non confondere, l'abbiamo detto in questi giorni, la voce dell'accusatore con lo Spirito Santo e la voce dello Spirito Santo con quella dell'accusatore. Tante volte, quando ancora non abbiamo capito che Dio ci ama, che Dio non ci condanna, che Dio è per noi, confondiamo, cominciamo ad ascoltare certe voci e pensiamo che sia lo Spirito Santo, voci di accusa, voci di condanna, voci che ci cominciano a fare male. Cominciamo ad ascoltare certe persone che sembra che abbiano sempre profezie tipo veterotestamentarie. La maledizione, la morte, morirai, farai, e là tante cose che non hanno niente a che fare con l'amore di Dio. Stiamo attenti, perché molti si sentono profeti del Vecchio Testamento e cominciano a diventare ministri di giustizia, cioè vogliono fare giustizia a tutti, mandare, distruggere. Come una volta fecero i discepoli quando Gesù non era accettato dai samaritani, dissero: Signore, che fa? Facciamo scendere fuoco dal cielo, li consumiamo tutti? Si aspettavano: sì, dai, procediamo. Immagino che saranno rimasti delusi quando Gesù proprio li guardò con aria un po' superiore, dice: ma cosa volete fare? Non lo capite che se io volessi ci sarebbe una legione, potrebbe distruggere tutto? Cosa volete fare? Scendere fuoco dal cielo? Non capite che io sono venuto a vincere con l'amore? Ed è questo qualcosa di difficile per le nostre menti. Ma ci sono persone che vivono sempre nel Vecchio Testamento e continuano a lanciare giudizi e condanne a tutti quanti, e senza rendersene conto sono strumenti del diavolo. Attenti quindi a non confondere queste due voci. Poi, concludiamo, altri due punti. Impariamo inoltre a identificarci con questa nuova natura che Dio ci ha donato. Impariamo a identificarci con questa nuova natura anche quando le persone, le circostanze, la nostra stessa mente ci suggeriscono che siamo dei falliti, inutili e buoni a nulla. Mi dispiace dirvelo, ma Dio non la pensa così. Tu puoi pensare così di te stesso, puoi portarmi 10.000 dimostrazioni del tuo fallimento, puoi dirmi che tutti ce l'hanno con te, puoi dirmi che ormai stai vivendo una vita assurda, ma io ti dico che se tu sei un credente, sei un cristiano, dentro di te, non io ti dico, la parola di Dio ti dice, lo Spirito Santo te lo attesta, che dentro di te c'è una persona meravigliosa. Quindi mi dispiace per te e sarebbe ora che cominciassi a prendere sul serio quello che Dio dice di te, quello che lo Spirito Santo dice di te, quello che la parola di Dio dice di te, anziché cominciarti a riflettere o continuarti a riflettere in tutti gli specchi sbagliati dove fino ad ora ti sei riflesso e che ti hanno proiettato questa immagine così deformata fino al punto che ti sei veramente nauseato di te stesso. Quindi smettetela, smettiamola di prendere sul serio quelle cose che non hanno senso e cominciamo a prendere sul serio quello che Dio dice sul tuo conto. E Dio sta dicendo che tu sei meraviglioso, che sei meravigliosa. E Dio non si sbaglia, solo che noi abbiamo bisogno di rivedere i nostri concetti, le nostre immagini di noi stessi e identificarci con l'opera di Dio. E infine, attenti a non scadere nel legalismo, ne abbiamo parlato, in quel tentativo di piacere a Dio con i propri sforzi e nell'autogiustificazione, cioè in quel tentativo di essere troppo giusto. Sapete che l'Ecclesiaste parla di quelli che vogliono essere troppo giusti e che dice che ci saranno un sacco di sofferenze per quelli che vogliono essere troppo giusti, ma non di una giustizia di Dio, ma di una propria giustizia. Se tu vuoi essere troppo giusto, ti verrà l'ulcera. Se tu vuoi essere troppo giusto, farà capolino poi la depressione. Perché? E questo sapete proprio in chi? Nelle persone sensibili, perché le persone ipocrite continueranno a vivere la loro vita di peccato, la loro vita di dissolutezza, la loro vita assurda, senza crearsi nessun problema. Sapete che spesso nelle chiese le persone che stanno peggio sono quelle più sincere? Sembra strano, dovrebbero essere quelle invece più avanti, ma sono quelle che stanno peggio perché? Perché prendono sul serio Dio, però prendono sul serio la legge e quindi si sentono sempre condannati, sempre colpevoli, sempre indegni, sempre ingiusti. E invece Dio gli sta dicendo che sono già stati liberati e che la legge era solamente un mezzo per portarli a disperare, come abbiamo visto, i loro sforzi. E allora, dicevo, in questi credenti farà capolino la depressione o in seguito all'ennesimo fallimento, quando tu dici no, stavolta ce la faccio, stavolta supererò questa situazione, invece ricadi nello stesso peccato per l'ennesima volta, allora dici basta, a questo punto non è possibile che Dio mi ami ancora, certo mi perdona la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, ma arrivata la sesta, la settima, Dio mi comincerà a guardare come a dire sì ti perdono però non ti fare vedere più, come facciamo noi, ci facciamo un'immagine di Dio come facciamo noi. Con le persone cosa gli diciamo? Sì, ti perdono la prima, la seconda, alla terza ti perdono però con le mie riserve, cioè che quando ti vedo è meglio che cambi strada, io non ho niente contro di te ma non ti farei vedere. Immaginate se Dio ragionasse così. Ma se Dio ci chiede e ci dice che possiamo perdonare 70 volte 7 e ce lo chiede a noi, lui non ci può chiedere qualche cosa che lui non fa. Se lui ci chiede di perdonare all'infinito, lui ci perdona all'infinito. Certo, questo non deve essere un motivo per rilassarsi e dire allora se Dio mi perdona all'infinito, cioè qua prendo alla leggera il mio peccato. Non è questo, ma Dio vuole conquistarti con il suo amore, non con la paura della punizione, non con la paura delle conseguenze del peccato. Dio vuole veramente conquistarsi con l'amore, facendoti vedere veramente quanto lui ti ama, il suo progetto di amore per te e facendoti aderire a questo progetto. La legge usava la paura come un sistema propellente e tutti si spaventavano, ma la grazia usa l'amore come un sistema di spinta, usa l'amore di Dio che ci tocca, ci convince, ci lasciamo amare e poi ci innamoriamo di Lui ed è la cosa più bella poi fare la sua volontà. Quindi la depressione sarà in seguito all'ennesimo fallimento della persona che entra di nuovo nel legalismo o per l'aggressività repressa che tu scaricherai su te stesso perché non vuoi scaricarla su tua moglie, non vuoi scaricarlo su tuo marito, non vuoi scaricarlo sul tuo gatto, sul tuo cane. Allora da questa odio, questa rabbia comincerai a scaricarla su te stesso e diventerà depressione, diventerà perdita della spinta vitale. Infatti sapete, tante persone guariscono dalla depressione passando da vittime a carnefici. Io non vi consiglio di farlo. Cioè cominciano a scatenarsi contro tutto e tutti. E così guariscono in un certo senso, non nel senso reale e profondo. Oppure, ultimo punto e chiudiamo, si può andare in depressione perché ci si leva le nostre gratificazioni umane. Parlavamo poco fa dell'essere amici del mondo, riconosciamo che ci sono tanti aspetti nella nostra vita in cui ancora abbiamo dei falsi equilibri, delle false stampelle e che solamente mangiando di più la bistecca non avremo bisogno dell'osso, ma se noi ci vogliamo levare tutti i nostri ossi prima di avere imparato a mangiare la bistecca, noi rimaniamo senza bistecca e senza osso. Cioè, non so se è l'esempio questo semplice, che potete applicare alla vostra vita. Ci sono delle persone che vorrebbero essere super spirituali e dire, ah, io non mi interessa questo, no, che cos'è, a me non interessa fare questo, queste sono per le cose, per le persone carnali, io sono super spirituale. Cominciano a levarsi un sacco di gratificazioni, che sono quelle anche stupide, del vedere un bel film, del vedere una cosa, cose magari che non saranno chissà che, ma che di cui abbiamo bisogno in attesa di trovare una vera libertà. Ci vogliamo levare tutti i falsi equilibri prima di avere sperimentato questa libertà interiore. Allora ti levi quella stampella, quell'altra, quell'altra, a un certo punto entri in depressione, non capisci neanche perché, e Dio ti sta dicendo, ma come puoi levarti gli ossi? Dicevo poco fa, se ancora non hai imparato a vivere di questa nuova libertà interiore. Come puoi levarti le false sicurezze se non hai ancora imparato a vivere di questo cibo spirituale? Come puoi non mangiare tante cose se ancora non stai mangiando il cibo più bello? Allora in questo siamo equilibrati, siamo in un cammino di progressivo rinnovamento in cui sempre di più saremo capaci di vivere delle realtà di Dio e di avere sempre meno bisogno delle sicurezze esterne, ma non possiamo di colpo buttare via tutte le nostre sicurezze, tutte le nostre sorgenti di sicurezza umana e vivere subito senza che questo nasca da una vera fede interiore, se no saremo presto soggetti alla depressione. Ci fermiamo qua.